santi e familiari di Dio. Il vostro edificio ha per fondamento gli apostoli e i profeti, mentre Cristo Gesù stesso è la pietra angolare, sulla quale tutto l'edificio in armoniosa disposizione cresce come Tempio Santo nel Signore, in cui anche voi siete incorporati nella costruzione come dimora di Dio nello Spirito.
La frase centrale di questi versetti è l'assicurazione di Paolo ai credenti in Cristo quando dice: non siete più stranieri né ospiti. Ospiti sarebbe la persona che va in un posto, sta poco tempo e poi va altrove. Sarebbe più o meno simile a tipo a un pellegrino che arriva e poi però parte. È una specie di sinonimo di straniero. Ma con cittadini dei santi e familiari di Dio. Le espressioni in greco, sia dei sostantivi che dei verbi, sono formati dal termine ikos, casa. La sottolineatura è che noi diventiamo la casa di Dio, familiari di Dio, come persone che stanno nella casa, come figli. Allora, l'espressione più tipica di questo noi la troviamo nella lettera di Pietro, la prima, al capitolo 2, versetto 5, quando dice: quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio. Allora, l'edificio spirituale, la casa, è in funzione del partecipare alla santità di Dio come culto. Infatti si parla di sacerdozio e si parla di sacrifici. Oppure nella lettera di Paolo ai Corinzi, la prima, al capitolo 3, versetto 16: non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Allora, questa affermazione contrasta con il nostro sentimento interiore a livello emotivo. Noi non siamo mai, diciamo così, a casa nostra con Dio. Pensate per esempio alla Chiesa. Certo, noi diciamo la Chiesa, però quasi mai siamo a casa nostra con la Chiesa. Abbiamo sempre qualche critica da fare. Sempre. Fondata, non fondata, però sempre qualche critica, no? Al fondo si dice: io e Dio va bene, io e Gesù va bene, ma la Chiesa. Invece le espressioni sono: noi siamo casa di Dio, noi siamo la Chiesa. Nessuno può presentarsi a titolo proprio. Allora, per cogliere la portata di questo, vorrei sottolineare proprio due aspetti. Uno è quello del essere familiari di Dio. Cosa vuol dire? Allora, provate a ritornare al racconto delle sette parabole del regno che sono narrate nel capitolo 13 di Matteo, quella che incomincia con il seminatore uscì a seminare e finisce con la parabola, mi pare, della rete, sai, quella gettata, no? Comunque sono sette parabole e si chiamano le parabole del regno. Quello che noi normalmente non osserviamo è che queste parabole sono contenute come, diciamo così, su due estremità di un arco. La prima estremità è, ed è la finale del capitolo 12, ci sono i fratelli e Maria stessa che vanno da Gesù e vogliono vederlo, no? E Gesù risponde: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Poi, tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre. Questo introduce la narrazione delle parabole. La finale delle parabole è che, terminati questi discorsi, Gesù partì di là, venuto nella sua patria, insegnava, e la gente dice: ma sua madre non è questa, suo padre non è questo, i suoi fratelli non sono questi. Questo da dove salta fuori? Cosa sta dicendo? Ed è quello che Luca riporta all'inizio, no? Dell'apostolato di Gesù, ma io l'ho collocato dopo i racconti delle parabole. Cioè, Gesù va a Nazareth e i suoi concittadini, quindi la familiarità della famiglia, del clan, della comunità, diciamo, no? Del paese, non lo riconosce. E Gesù deve andare via, come a dire: non posso neanche fare i miracoli, perché qui non mi credono, nessun profeta è già di madre. Il valore è questo: quando noi ascoltiamo la parola del Signore e l'accogliamo, nel senso che fa frutto in noi, noi diventiamo familiari suoi, cioè a livello dell'immagine una famiglia è legata da vincoli di sangue. La famiglia di Gesù è legata da vincoli, cioè non è di sangue, ma ha ancora più forza dei vincoli di sangue, perché accogliendo la sua parola noi partecipiamo della vita sua. Vincoli di sangue sono in ragione della vita. Con Gesù avviene la nuova famiglia. La cosa straordinaria è questa: la nuova famiglia di Gesù è direttamente collegata non solo a lui, ma al fatto che lui è inviato al mondo. Allora, la nuova famiglia tende a essere formata da tutti coloro che accolgono questa parola. E il legame è così forte che si diventa familiare, non familiare di te, ma familiare di Dio. Perché quella famiglia è la famiglia di Dio. È un po', per esempio, quando si è in un paese straniero e si è sotto persecuzione per la fede, ho in mente molti racconti di famiglie cinesi, quando tu sei disperso e arrivi in un altro posto dove sai che c'è un cristiano, tu sei a casa tua. Mica conosci questa persona, sai solo che è cristiano, tu sai che la sua casa è anche la tua. Stessa cosa avviene, per esempio, in certe zone dell'Iraq o del Medio Oriente. No? Quando c'è persecuzione, l'unico modo di riconoscersi a casa è di trovare quello che condivide la tua fede. Il significato è: noi, è quello che dice Gesù, no? Chiunque fa la volontà del Padre mio è mio familiare, è mio consanguigno. Quando Gesù dirà, e avviene la persecuzione, tuo padre è contro di te, tua madre è contro di te, tua sorella è contro di te, cosa deve valere? Il vincolo di sangue o la consanguineità nella fede? Gesù dice, vale il riferimento della fede. E tu, sei reso capace, no, di non di venire meno, ma di non dipendere dal legame di sangue che ti impedisce di accogliere questo legame che viene direttamente da Dio. Allora, il fare la volontà del Padre è entrare in questa dinamica deve essere inviato insieme al figlio a mostrare a tutti l'amore di Dio che fa una famiglia sola. Ecco, questo è il principio della fede e lavora come avviene in una famiglia, diciamo, dove ci sono i vincoli di sangue. E questo sarebbe il primo aspetto del diventare familiare di Dio. Poi c'è, sempre rispetto a questo, l'altra immagine di essere casa di Dio. Anche qui casa non è la casa in lui, in greco come in italiano, no? Casa può essere detta al maschile o al femminile. Allora, la casa fatta di muri, in greco, è al maschile. La casa fatta di affetti è al femminile. Allora, la casa di Dio è quel luogo dove si condivide l'amore perdonante di Dio con tutti. E l'immagine della casa di Dio è come se si sovrappone a quello del Tempio, ma non il Tempio come lo so, tipo il Tempio di Gerusalemme secondo un'immagine, ma il Tempio della città santa di Gerusalemme, dove non c'è un Tempio, perché il Tempio è l'anello immolato, non c'è il sole, cioè non c'è la luce è l'amore che si prende di Dio. Allora, la casa di Dio è come il tempio di Dio, perché nella casa di Dio si partecipa del culto santo di Dio. E il culto santo di Dio è far valere la luminosità della fraternità goduta. Più è goduta la fraternità, più la lode va al Padre, che è Padre di tutti. E un vecchio detto ebraico dice: per quanto Dio è dispiaciuto del comportamento cattivo di un suo figlio, e ha sempre gioia quando un altro uomo ha un atteggiamento buono verso il figlio cattivo, perché quell'atteggiamento buono risveglia nel padre: però è mio figlio. Il valore, no, della testimonianza fraterna coglie sempre la gioia del padre, anche quando un figlio è disgraziato. Il disgraziato fa cose cattive, no? Si comporta male, ma non è motivo sufficiente perché un altro lo tratti male. Il valore è che se è sempre figlio di Dio, quando io tratto bene un figlio, diciamo, scapestrato di un certo padre, il padre è riconoscente con me che tratto bene suo figlio. E questo è il principio della fraternità. La fraternità è l'unico luogo di culto sincero a Dio.